then slide, I go inside. And they plotting on deposits, I can't call it off. My pocket's empty and the homies on that Molotov. That's a dangerous mix, black and alive, now that's some dangerous shit.
E quando sono le 8 in punto, torniamo in voce dagli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Un buongiorno da questa voce, lunedì 15 aprile del 2024. Andiamo a sfumare Ivy Soul con Easy to Kill e iniziamo le trasmissioni di oggi con la rassegna stampa come di consueto. Vi ricordiamo i contatti di questa radio: 06 49 17 50 per chiamare qui in redazione via dei Volci, oppure la nostra mail ondarossa@ondarossa.info, il nostro sito web è www.ondarossa.info. Sul nostro sito trovate tutti i podcast, le news di questa radio e soprattutto trovate il link al radio abbonamento, perché Radio Onda Rossa vive, come ben saprete, senza padrini e padroni dal 77, grazie a tutte e tutti voi che la sostenete. Quindi vi invitiamo a sottoscrivere su Produzioni dal Basso, trovate il banner in alto sul nostro sito e da lì potete sostenere il crowdfunding di Radio Onda Rossa. I costi purtroppo lievitano di anno in anno e quindi abbiamo bisogno ancora di più dell'aiuto di tutte e tutti voi. 8:01, noi ci andiamo ad ascoltare la sigla della rassegna stampa e poi iniziamo con la lettura delle prime pagine.
Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
E ancora un buongiorno dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Andiamo a iniziare la rassegna stampa di oggi, rassegna stampa che, come ben immaginerete, è completamente incentrata su quanto avvenuto nella notte tra sabato e domenica sui cieli di Israele, l'attacco dell'Iran, i risvolti che questo attacco ha avuto nella giornata di ieri. Dedicheremo anche un'ampia parte alla stampa estera, così da guardare anche gli sguardi del mondo su quanto avvenuto, anche perché i giornali italiani sono più o meno un po' tutti schiacciati sulle stesse posizioni, salvo qualche eccezione. Peraltro anche testate, diciamo, di cui sarebbe stato interessante sapere, conoscere e leggere il punto di vista, come il Manifesto, il lunedì non escono, quindi dovremo aspettare comunque domani per avere un'analisi più approfondita. Iniziamo comunque dal Corriere della Sera, che titola, come titolano anche cioè in maniera molto simile anche al Corriere, alla Stampa, il Corriere titola: Biden lo stop a Netanyahu, il leader degli Stati Uniti, se prendete la vittoria e fermatevi Israele risponderemo all'Iran a tempo debito, il G7 no all'escalation, intercettato il 99% di droni e missili lanciati dall'Iran, che ribadisce l'operazione conclusa, Piantedosi convoca il comitato per la sicurezza. Questo è un po' il tenore di tutti i giornali italiani di oggi. Ricordo brevemente anche la cronaca: nella notte tra sabato e domenica c'è stato appunto questo attacco di droni e missili dall'Iran che hanno sorvolato i cieli di Israele. Il 99% di questi droni e missili sono stati intercettati, anche perché è stato un attacco molto lento, come andremo a vedere, come vedremo poi anche dopo, di cui erano stati annunciati i contorni anche all'intelligence statunitense. Non ci sono stati morti, insomma un attacco molto edulcorato, ecco, se vogliamo usare un termine di questo tipo. Comunque sui giornali italiani si sottolinea soprattutto come Biden sia preoccupato in qualche modo della reazione di Netanyahu e di Israele, che comunque fino adesso non è avvenuta. Quindi, diciamo, nella giornata di ieri sono stati fatti, ci sono susseguite dichiarazioni anche roboanti del gabinetto di guerra israeliano, ma fino adesso non c'è stato nessun tipo di risposta. Sicuramente è un attacco di portata storica, che non ha probabilmente non mai avvenuto in queste in queste forme, almeno negli ultimi anni, sicuramente non dall'inizio del genocidio palestinese del 7 ottobre. Poi andremo anche a vedere qual è il ruolo di Gaza e dei palestinesi in questa vicenda, che sui giornali è un po' in secondo piano, ma che è probabilmente anche centrale rispetto al comportamento delle forze arabe nella regione. L'editoriale in prima pagina del Corriere è di Guido Limpio: piani, armi di Teheran, una rappresaglia telefonata che non toglie sostanza al messaggio simbolico e forte. L'Iran ha superato la linea rossa attaccando in modo diretto Israele. Vedremo anche qui più tardi se effettivamente quello che dice Guido Limpio è corretto. Ancora Goffredo Buccini scrive: cosa unisce le due crisi? Su diversi giornali c'è un po' questo parallelismo tra quello che sta avvenendo nella regione medio orientale e quanto avviene in Ucraina. Sicuramente diciamo due scenari parte del generale contesto di guerra globale, ma che nella fattispecie gli ragionamenti che si fanno sui giornali oggi sono abbastanza contorti. Poi cercheremo un po' di districare la nebbia insieme. Ancora lo scudo contro l'attacco, anche la Giordania nell'alleanza anti-Raid. Questo che scrive Marta Serafino è un aspetto importante che viene sottolineato su diverse testate, il ruolo di paesi come la Giordania nel respingimento di questo attacco, che hanno partecipato attivamente e che si sono rivendicato il fatto di partecipare attivamente a neutralizzare l'attacco dell'Iran. Anche su questo faremo un approfondimento specifico. Viene segnalata sulla prima del Corriere un'intervista che leggeremo dopo a Guido Crosetto, ministro della difesa del governo italiano. Lo Stato ebraico non forzi le regole, scrive Paola De Caro. Ancora sulla prima, la festa della Lega, Salvini replica Bossi e patto con Vannacci, la Lega come è cresciuta, questo sulla querela tra Bossi e Salvini dei giorni scorsi. C'è ancora Federico Rampini che scrive: l'obbligo di potenza alla guerra show. E ancora la scrittrice Azar Nafisi: così il regime usa il mio popolo. Questo per quanto riguarda il fronte interno iraniano. Passiamo alla Repubblica, che titola: Israele prepara la risposta, il mondo diviso, l'Occidente si stringe allo Stato ebraico, Russia e Cina con Teheran. Anche qui diciamo questi blocchi monolitici che sono prospettati da Repubblica probabilmente sono molto più sfumati rispetto appunto a come vengono dipinti. Il gabinetto di guerra riunito da Netanyahu dà via libera ai piani di ritorsione militare contro l'Iran, ma non specifica né tempi né modalità. Biden è contro l'escalation e promette una forte iniziativa diplomatica del G7, la guida suprema Khamenei. Gerusalemme sarà in mani musulmane. È bene ricordare, quando si parla di risposte e di rappresaglie, che in tutto ciò comunque a Gaza i bombardamenti continuano, che la prima risposta che Israele ha dato ieri è stata bombardare i campi profughi nell'interno della striscia e in particolare nella fascia centrale a Khan Yunis, che di fatto diciamo questi sono tutti i giochi che si fanno sulla pelle e sulla testa dei palestinesi e delle palestinesi. Questa è una cosa che succede da decenni, ma è bene sottolinearlo una volta di più, perché proprio in questo caso, quando si parla di Israele che non risponde, che sta attendendo, che non c'è risposta, comunque parliamo invece di un genocidio in corso a Gaza a pieno regime. Si prepara l'invasione a Rafah, si bombardano i campi profughi, ci sono più di 40.000 morti, probabilmente sono molti di più. Insomma, quindi quando si dice che non c'è una risposta, in realtà perché Israele di fatto la sua risposta già la sta dando, il suo piano è già in atto e a quanto pare le potenze dell'area sono diciamo osservano in maniera passiva, quando non complice addirittura, nel caso della Giordania. E ancora Paolo Garimberti, il commento sulla prima di Repubblica: la piccola NATO del Medio Oriente. Ci sono state dichiarazioni angoscianti sull'attacco a Israele, si parla insomma qui del ruolo che ha Israele nella regione. Sullo stesso tenore anche gli articoli di approfondimento vanno dalla democrazia di fronte alla metamorfosi del lavoro di Ezio Mauro, e anche questo sul fronte interno, il gelo di Salvini su Bossi, la Lega ha perso se stessa. Questo era per quanto riguarda il fronte interno. Ci sono una serie di approfondimenti dalla prima della Repubblica: la festa degli Ayatollah e quei contatti con gli Stati Uniti, collaborazione sunnita per fermare i raid, scrive Gianluca Di Feo. Ancora la strategia di Mosca, indebolire la Casa Bianca, i possibili target dell'IDF, dell'esercito israeliano, basi e impianti atomici. Così la dottrina Blinken ha usato l'intelligence, scrive Enrico Franceschini. E ancora quel cielo di fuoco sopra la Città Santa, questa è l'immagine anche molto a impatto che è comparsa sui social, pubblicata dalla stessa Israele, appunto con questi lingue di fuoco sulla Città Santa, che però ripetiamo non hanno causato danni particolari, nella maggior parte dei casi sono state neutralizzate. La Stampa più o meno molto simile: Iran, Biden frena Netanyahu, Ayatollah, se Israele non esiste operazione, se Israele non insiste, scusate, operazione conclusa. Il G7 stop alle ostilità, Hamas liberi gli ostaggi, Gerusalemme risponderemo a tempo debito, la Casa Bianca non parteciperemo al contrattacco, il numero 2 della NATO, ora la de-escalation. Qua c'è un'intervista appunto al vice segretario della NATO Mircea Geoana, che leggeremo più tardi. Natali Tocci scrive l'assalto di Khamenei che non aiuta Gaza, si parla appunto di come questo attacco di fatto la non ha, diciamo, non intacca o in qualche modo forse peggiora la situazione di Gaza, perché scrive Natali Tocci, l'Iran vuole evitare una guerra regionale, finora il paese è tra i vincitori della guerra a Gaza e non ha interesse a vedere l'escalation trasformarsi in una guerra regionale vera e propria dove perderebbero tutti, Iran incluso. A questo punto infatti diciamo che l'unica in qualche modo l'unica luogo, l'unica popolazione poi a pagarne le conseguenze è proprio quella di Gaza. Ancora la morsa del regime sulle donne senza velo, scrive Francesca Paci, sempre sul fronte interno iraniano. La paura che si impegni il prezzo del petrolio è invece quanto afferma Davide Tabarelli, sempre la paura che l'Iran, perché non ci si può dimenticare il secondo shock petrolifero scatenato proprio dalla sua rivoluzione del 79, che coincide anche col momento in cui è iniziata la vera e propria ostilità nei confronti di Israele. Fronte interno, Valditara non sa cos'è la sua scuola, si parla ancora di chiusure per il Ramadan perché Valditara sta continuando a occupare le cronache con le sue dichiarazioni. Questa volta ha detto insomma che non sarà più possibile in autonomia chiudere le scuole per il Ramadan. Anche questo magari daremo uno sguardo più avanti, un dibattito che è veramente veramente sterile. Ancora sulle elezioni, ma non ci interessa poco. Poi si parla di Giorgetti, l'equilibrista tra UE e sovranismo. Alessandro De Angelis fa una fotografia del ministro dell'economia che sarebbe appunto in bilico tra diverse fazioni all'interno del suo partito. Passiamo al Fatto Quotidiano, che titola in modo un po' diverso, ovvero l'Iran abbaia ma non morde, Israele non vuole più fermarsi, droni e missili annunciati abbattuti al 99%, zero vittime. Divisione a Tel Aviv, dagli USA al pontefice al G7, tutti chiedono a Netanyahu di evitare l'escalation, ma sui raid il consiglio di guerra resta spaccato. Gantz, coalizione anti-Teheran, il folle piano Netanyahu è abbattere gli Ayatollah spingendoli alla guerra. Questo diciamo del Fatto Quotidiano sembra un titolo un po' più veritiero, ovvero di un attacco che è stato annunciato, proclamato in grande spolvero, ma che di fatto non ha determinato nulla, è stato un attacco più che altro simbolico e dimostrativo. Secondo il Fatto Quotidiano ci sono piani folli di Netanyahu per creare una coalizione anti-Teheran. Effettivamente ieri soprattutto la parte più oltranzista del governo israeliano ha fatto dichiarazioni in questo senso. Bisognerà poi vedere effettivamente che forma prenderà questa ipotetica coalizione e soprattutto quali sono poi gli interessi nell'area, perché sembrerebbe insomma che quello che è il vero interesse di Israele, ovvero annichilire i palestinesi e essere l'unico attore della parte che riguarda il suo territorio, sembra che sia un piano che non viene ostacolato più o meno da nessuno, neanche dall'Iran, che ha risposto solamente in funzione dei suoi interessi e delle sue dinamiche interne. In taglio alto, politica interna, a Bari il terzo uomo non convince, l'idea è ballottaggio poi ticket, questo sulle elezioni che si stanno avvicinando nel capoluogo pugliese. Ancora siccità, governo ferma un anno fa, tutti i flop del supercommissario, 3 riunioni, 2 relazioni e nessun piano. Passiamo al Domani, che titola l'Iran a Israele, questione chiusa, Biden cerca di fermare l'escalation. Ancora i veri obiettivi dei Pasdaran nella tentazione di Bibi, scrive Renzo Guolo, la questione iraniana. Per quanto riguarda la politica interna, la prima del Domani parla della Lega, per Salvini area di resa dei conti, dopo le critiche di Bossi il segretario alla festa per i 40 anni del Carroccio si difende e ricorda le europee del 2019, ma i tempi sono cambiati e la sua leadership traballa, per PD e Movimento 5 Stelle provano a rimettere insieme la destra a Cagliari. Sempre sulla politica interna, Poste è una storia di successo, ora lo Stato la venda, scrive Alessandro Penati, il governo e le privatizzazioni. Il Domani si spende per la vendita degli asset pubblici del nostro paese. Ancora il Messaggero, la spinta del G7 per la pace, i leader guidati da Meloni condannano l'Iran ma frenano la reazione di Netanyahu. Tutto ciò perché ieri c'è stata anche la riunione del G7 in cui tutti hanno in qualche modo invitato alla calma. Ora serve moderazione, timori per attacchi di Israele ai siti nucleari di Teheran, scrive Greta Cristini. L'incognita della guerra nella risposta di Israele, missili da Teheran. Nulla di nuovo rispetto alle altre testate. Foto di copertina dedicata al calciatore della Roma Ndicka, che ieri si è sentito male durante la partita che è stata poi sospesa. Ancora sulla politica interna, fisco, più risorse per la manovra con i 3 miliardi della rottamazione. Ancora su Salvini, gli insulti di Bossi e il fronte interno del leader del Carroccio. Sul piano economico, concorrenza sleale, il falo dell'antitrust su Ryanair, azione dell'autority, il vettore boicotta le agenzie di viaggio e danneggia gli utenti. Passiamo proprio a proposito di economia al Sole 24 Ore, che dedica la foto di copertina all'attacco missilistico dell'Iran. Israele per ora nessuna reazione, Biden frena i blitz, intercettato il 99% di droni e missili, per l'Iran questione chiusa, ma Tel Aviv promette risposta. Il G7, stop ai conflitti. Sole 24 Ore mette la lente d'ingrandimento sul piano economico. Per i mercati l'unico vero rischio è l'escalation delle ostilità, oro e petrolio a livelli record. Questo il Sole 24 Ore appunto mette l'accento su come il rischio principale proprio per i mercati sia un'escalation del conflitto con conseguente aumenti dei prezzi dei beni a consumo e dell'inflazione in generale. Taglio basso, fronte interno, patto con il fisco, 10 nodi da sciogliere. E si parla appunto di manovra e di come la finanziaria dovrebbe prendere forma. Si parla anche di intelligenza artificiale in taglio basso dalla prima del Sole 24 Ore. Impatto delle regole dell'Unione Europea ancora debole. Si parla del nuovo regolamento che l'UE ha adottato appunto in materia di intelligenza artificiale. Passiamo ad Avvenire, che titola Sangue e tensione. L'Iran sequestra una nave, in Israele resta alto l'allarme per un attacco con droni e missili. L'uccisione di un 14enne fa ricominciare gli assalti dei coloni ai palestinesi in Cisgiordania. Questo è un fatto che è successo proprio nei giorni scorsi e che sui giornali non ha trovato spazio. C'è stato appunto è stato trovato morto un colono di 14 anni vicino a dei villaggi palestinesi in Cisgiordania. Il ritrovamento di questo corpo ha ridato vita, ha rinfocolato gli attacchi dei coloni agli insediamenti palestinesi, che in questo periodo comunque sono stati molto forti. In Cisgiordania c'è una situazione molto molto tesa. Peraltro proprio in questi giorni ci sono state anche delle azioni dei palestinesi all'interno della Cisgiordania, alcune azioni di ribellione in corrispondenza dell'attacco dell'Iran. Anche questo proveremo un po' ad approfondirlo in sede di lettura delle pagine interne. Taglio basso dell'Avvenire, Lega serve un nuovo leader, così Bossi scarica Salvini, la CISL critica il referendum, CGIL si schiera, Jobs Act grande riforma. Questa la grande dichiarazione del sindacato cattolico, che appunto tesse le lodi del Jobs Act, cosa che era veramente complicata da fare e che anche gli stessi promotori della legge faticano a fare tuttora. L'editoriale sull'Avvenire a firma di Riccardo Redaelli, che scrive: solo la tregua spegne i fuochi, le inaccettabili azioni simmetriche. Passiamo ai giornali di destra, iniziamo dalla Verità, che titola il quotidiano di Belpietro, che titola l'Iran incendia il mondo, serve uno stop in Ucraina, attacco con missile Israele che promette ritorsioni, USA e G7 cercano di frenare la reazione di Gerusalemme perché temono l'escalation. Questo è quello che scrive Maurizio Belpietro. Poi c'è un articolo dedicato alla burocrazia dell'Unione Europea che intralcia persino i propri obiettivi green. Diverse dichiarazioni, l'intervista del lunedì a Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, Marcello Pera, Frescobaldi, insomma cose di veramente poco interesse. Si parla anche di Val di Tara, che vale il regolamento, mai più feste del Ramadan a scuola. Questa è la grande azione del ministro dell'istruzione. Il Giornale dedica la foto di copertina ai missili lanciati dall'Iran. Israele e Occidente respingono l'Iran, il G7 no all'escalation, una vittoria e una lezione, scrive Gian Michalessin. Parla appunto di vittoria relativamente alla neutralizzazione di quasi tutti i droni. Si parla poi del super scudo di Netanyahu e il dilemma del contrattacco. E poi Francesco Giubilei scrive: la Ferilli guida i tifosi italiani degli Ayatollah, con un'interpretazione abbastanza fantasiosa evidentemente di alcune dichiarazioni che ha fatto Sabrina Ferilli nei giorni scorsi, ma che ci interessa davvero poco approfondire, quindi possiamo passare al libero. La sinistra col turbante, l'attacco dell'Iran a Israele, PD e 5 Stelle faticano a esprimere solidarietà piena allo Stato ebraico, tra i Dem c'è chi fa il cerchio bottista, poi la Schlein ci mette una pezza, ma il più ambiguo è Conte. Mario Sechi specula sui veri obiettivi della teocrazia, quindi tutta un'analisi storica su, sull'Iran dalla rivoluzione islamica del 79 a oggi. Ce la risparmiamo molto volentieri e leggiamo gli altri titoli. Come funziona il sistema di difesa? Missili intercettati, Khamenei minaccia Gerusalemme sarà musulmana, e ancora avvertimento del G7 a Teheran, documento congiunto per la de-escalation. Finiamo le testate italiane con il tempo. Attacco Israele, l'allarme in Italia, torna la minaccia islamista, piante dosi, allerta massima, Netanyahu reagiremo, Biden media, Khamenei, Gerusalemme all'Islam, Meloni a Palazzo Chigi per il G7, condanniamo, ma no, escalation. Blindato il ghetto di Roma, io ebrea ora ho paura, il ritorno dell'antisemitismo, questo sempre in ottica di estremizzare un po' lo scenario e soprattutto di tirare sempre in ballo l'antisemitismo. Ci sono diversi articoli di approfondimento su questo. L'Italia può avere un ruolo decisivo alla guida del G7, stavolta la difesa ha retto bene e Teheran lo sa, non siamo al sicuro, abbiamo ignorato l'allarme di Crosetto. 8:21 dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, chiudiamo questa prima parte della rassegna stampa di oggi e andiamo a ascoltarci un breve stacco musicale prima di tornare in voce e leggere le prime pagine dei principali quotidiani internazionali. FM di Radio Onda Rossa, 8:23 minuti primi. Buongiorno a chi si fosse collegato o collegata solo in questi minuti. Siamo sempre in diretta dagli 87.9, siamo alla rassegna stampa di lunedì 15 aprile del 2024. Abbiamo appena terminato la lettura delle prime pagine dei quotidiani nazionali. Ci affacciamo sulle prime pagine del mondo. Iniziamo come di consueto dalle testate statunitensi, in particolare dal Washington Post, che esattamente come le altre diverse altre testate internazionali sottolinea l'invito alla moderazione verso Israele. C'è proprio un titolo rispetto a come Israele stia riflettendo sulle risposte all'Iran, gli alleati spingono per la moderazione, la coalizione guidata dagli Stati Uniti invita proprio alla calma e a non rispondere ulteriormente, Biden consiglia Netanyahu di evitare l'escalation regionale, Teheran ha superato le vecchie linee rosse e ha creato una nuova equazione ma senza esagerare, insomma, quindi qui, anche qui si mette in evidenza evidenza come sicuramente l'attacco abbia avuto un significato simbolico importante, ma come poi nei fatti non abbia generato nessun tipo di conseguenza grave, se non appunto quella simbolica di rendere lo spazio aereo israeliano violabile. Si parla anche di Trump e delle elezioni. Trump parla di difesa e in particolare della strategia per la difesa. In taglio basso del Washington Post si parla anche di aborto, in particolare di aborto in Arizona, che nelle scorse settimane è stato abolito come diritto. Il Washington Post sottolinea come ci sia confusione su questa nuova, diciamo, su questa norma e sull'interpretazione della Corte di giustizia dell'Arizona. Come ripetiamo da settimane, insomma, aborto e migrazione, sicurezza sono due dei temi caldi della campagna elettorale statunitense, così come ovviamente la politica estera. Il New York Times, sullo stesso tenore, parla di Biden come il mediatore che sta cercando di spegnere l'escalation in Medio Oriente. Israele è avvisato di non replicare e soprattutto di non farlo in maniera veemente. Sulla spalla di sinistra si parla di Trump e della sua campagna elettorale, di come nelle prossime elezioni ci saranno alcuni crucial players, li chiama il New York Times, degli elementi fondamentali della propria campagna elettorale, una lista di personaggi che faranno da spin doctor del tycoon alle prossime elezioni. La foto di copertina è dedicata a una donna nigeriana che è stata rapita insieme ad altre 275 donne da Boko Haram, che è la costola nigeriana del presunto Stato Islamico, insomma comunque una milizia jihadista che spesso attua operazioni di questo genere, rapimenti in diverse regioni, soprattutto quelle cristiane della Nigeria. La foto è dedicata a una di queste donne che è riuscita a scappare. Anche perché il New York Times direi che è tutto, possiamo passare ai giornali israeliani. Iniziamo da quello più conservatore, il Jerusalem Post. Secondo il Jerusalem Post, l'attacco dell'Iran apre una finestra di 40 anni di guerra. L'Iran manda oltre 300 droni e missili, il 99% sono intercettati, due brigate richiamate per Gaza. In tutto ciò Israele sta procedendo tranquillamente a preparare l'operazione a Rafah, che dovrebbe essere, diciamo, l'annichilimento finale della striscia, con oltre 1,5 milioni di profughi che non hanno più un luogo dove andare, come se prima già non fossero costrette in una specie di prigione a cielo aperto. L'Iran avverte gli Stati Uniti: non rispondete, il nostro prossimo attacco sarebbe più severo. L'attacco dell'Iran può anche essere letto in questo modo, cioè come una specie di avvertimento assolutamente, diciamo, simbolico e poco efficace, che però in qualche modo cerca di rimettere le cose a posto rispetto alla regione, dicendo in qualche maniera: va bene se fate quello che state facendo a Gaza, ma non dovete allargare il conflitto oltre quei confini. Questo, diciamo, l'accordo un po' rivoltante, ecco, sulla testa dei Gazawi e dei palestinesi in generale. In taglio basso sul Jerusalem Post, i talk su Rafah potrebbero ricominciare già all'inizio della prossima settimana. Si parla appunto di ipotetici scambi e di come poi l'operazione su Rafah dovrebbe, in quale scenario dovrebbe prendere forma. Si parla anche del G7 e di come si sia schierato rispetto alla possibile risposta di Israele. Gli Stati Uniti spingono alla moderazione e avvertono Israele appunto di non esagerare e di non rispondere proprio. Arez titola e dedica la foto di copertina all'attacco, ai missili lanciati. La la moderazione, secondo Arez, la moderazione rischia di avere l'effetto contrario, quindi di avere in realtà uno scenario di guerra più ampio, in qualche modo neutralizzare l'Iran o comunque renderlo inoffensivo è uno degli obiettivi principali di Israele, scrivavamo a Sarel dalla prima di Arez. L'attacco dell'Iran fornisce una storica opportunità, secondo Anshel Pfeffer. Arez, quotidiano teoricamente progressista, molto, diciamo, schierato su posizioni molto rigide questa mattina rispetto all'attacco dell'Iran, direi praticamente belliciste. Poi si parla anche dell'intervento dei giordani in maniera, diciamo, Arez apprezza e fa apprezzamenti sull'intervento della Giordania per neutralizzare l'attacco iraniano. E in taglio basso ancora le dichiarazioni di Biden: Israele ha inviato un chiaro messaggio ai nemici tirando giù i missili iraniani, quindi secondo Biden la vittoria già c'è stata, è inutile reagire ulteriormente. Andiamo a leggere Arab News, il quotidiano invece che fa più riferimento alle monarchie del Golfo. L'Iran avverte Israele di una risposta più larga se ci fosse una reazione forte. Teheran ha informato gli Stati Uniti del suo attacco, che potrebbe essere per autodifesa, ma la campagna, appunto, secondo Netanyahu non è ancora terminata. Il regno, i global power e il Papa fanno una call alla moderazione. Si sottolinea questo un po' su tutti i giornali internazionali, e poi ci sono alcune notizie interne dall'Arabia Saudita, in particolare sull'estrazione di materiali delle cave, come siano una opportunità di turismo avventuroso nel paese. Diamo uno sguardo anche a Al Manar, che è l'organo ufficiale di comunicazione di Hezbollah, che ovviamente parla in maniera diffusa dell'attacco iraniano e soprattutto rivendica la partecipazione, appunto, di Hezbollah all'attacco. Si congratula con la Repubblica Islamica, con l'Iran, e in qualche modo si apprezza sia il tentativo dell'Iran sia il proprio ruolo dentro alla vicenda, di come abbia fornito supporto logistico, abbia anche materialmente inviato, mandato missili e droni anche Hezbollah in Israele. Questo un po' a stabilire anche le alleanze nella regione rispetto invece ad altri paesi come la Giordania, su tutte, che hanno difeso strenuamente Israele dall'attacco invece iraniano. Anche dal fronte cinese, il China Daily parla di preoccupazioni per una possibile escalation dopo gli bombardamenti su Israele. La Pechino esorta alla calma dopo la reazione, la rappresaglia iraniana, per appunto prevenire l'aumento della tensione in Medio Oriente. Su diversi quotidiani, anche italiani, si evidenzia come sia la Cina che la Russia siano molto preoccupate da quanto sta avvenendo. Cina e Russia, che sono storicamente, insomma, alleate più profonde quantomeno dell'Iran rispetto agli altri paesi, quindi una situazione che sicuramente preoccupa, e non poco per l'influenza di queste potenze nella regione. Passiamo ai quotidiani europei, iniziamo dal Guardian, che sottolinea come gli Stati Uniti abbiano avvertito Israele rispetto alle possibili conseguenze devastanti di un nuovo attacco all'Iran. Washington dice che non parteciperà a nessuna controffensiva. Si spera che l'attacco sia ormai alle spalle, Gerusalemme prudentemente torna alla normalità. Questa mattina riapriranno le scuole e gli uffici pubblici, che erano stati invece chiusi nei giorni scorsi. Questo anche a dimostrazione che nessuno ha voglia veramente di accendere ulteriormente questo fuoco. Il País dedica la foto di copertina al Parlamento iraniano, che celebra con felicità l'attacco a Israele. Israele neutralizza l'attacco dell'Iran e prepara la risposta. C'è tutta la cronaca, insomma, e anche qui si parla degli inviti alla, alla moderazione. Le Figaro infine sulla, per quanto riguarda le testate francesi, minaccia di ritorsioni da Israele dopo l'attacco iraniano. Joe Biden tenta di convincere lo Stato ebraico a moderare la sua risposta per impedire una nuova escalation nella regione, e riporta anche le dichiarazioni di diversi paesi del Golfo che hanno condannato l'azione dell'Iran, definendola come pericolosa per gli equilibri regionali, che appunto ricordiamo ancora una volta, equilibri regionali che si reggono sul fatto che Netanyahu possa fare quello che vuole dei palestinesi e di Gaza, ma non debba allargarsi oltre quei confini per non rovinare gli affari delle potenze della regione. 8:35 minuti primi dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Chiudiamo qui la parte relativa alle prime pagine anche dei quotidiani internazionali, un po' di musica e poi torniamo in voce per leggere le pagine interne dei quotidiani nostrani. 8:39 minuti primi sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Dopo la lettura delle prime pagine anche dei quotidiani internazionali, torniamo in voce e iniziamo la lettura delle pagine interne dei quotidiani nostrani. Facciamo una carrellata, diciamo, di diverse testate, perché ovviamente sui giornali si parla in maniera molto diffusa per tante pagine a quotidiano di quanto sta avvenendo in Israele, di quanto avvenuto dell'attacco appunto dell'Iran nella notte tra sabato e domenica. La cronaca ce la risparmiamo perché la conosciamo abbastanza bene, andiamo a leggere un po' di approfondimenti che ci sono sui giornali. Iniziamo da Repubblica, pagina 4, che parla di possibili scenari di contrattacco che sembrano abbastanza fantasiosi, ma è importante anche, diciamo, capire come la fantasia lavori in questo caso. Si parla addirittura, Daniele Raineri parla addirittura di attacco a siti nucleari o invasione del Libano. Ecco tutte le opzioni per il contrattacco. Israele vuole bombardare gli impianti dove l'Iran arricchisce l'uranio, ma senza l'aiuto degli Stati Uniti l'impresa è incerta. Possibile il colpo a Hezbollah. Un'altra ipotesi per colpire direttamente l'Iran e non i suoi alleati sarebbe un bombardamento del Ministero della Difesa di Teheran con missili lanciati dai sottomarini israeliani. Ci sono diverse ipotesi anche piuttosto fantasiosi di quelle che potrebbero essere le reazioni. Tra l'altro, appunto, Repubblica, il quotidiano che in questi mesi si è distinto per una informazione completamente distorta e di parte di quanto sta avvenendo, soprattutto relativamente al genocidio di Gaza. Interessante però anche vedere come si parli e si tenti di estremizzare anche molto il discorso rispetto alle possibili reazioni di Israele, reazioni che, ripetiamo, finora non ci sono state, e soprattutto pare quantomeno improbabile, poi non impossibile perché in questi mesi abbiamo visto di tutto, però improbabile ci siano reazioni su larga scala da parte di Israele, per quella che invece sembra abbastanza un attacco controllabile e che può essere invece il detonatore per altre tipologie di reazioni, ovviamente sulla pelle e sulla testa dei palestinesi, soprattutto l'operazione di Rafah e magari qualche scaramuccia, come tante ci sono stati in questi mesi con Libano, con la Siria, con lo stesso Iran. Sempre relativamente a quanto avvenuto alla cronaca, a pagina 8 di Repubblica c'è un approfondimento sulla l'alleanza, la strategia, diciamo, di difesa dell'area, in particolare rispetto al appunto a tutta una cintura di paesi che hanno contribuito a difendere Israele da questo attacco. Pagina 8 di Repubblica si parla di USA, Israele e Sunniti, lo scudo politico militare che cambia gli equilibri del Medio Oriente. Dagli accordi di Abramo è nata la Middle East Air Defense, paesi in pace tra loro che condividono dati sensibili, un patto top secret che l'Europa vede con interesse. C'è una scheda che parla degli stati che hanno firmato gli accordi di Abramo, gli amici arabi di Israele nati su iniziativa dell'allora presidente americano Donald Trump. Gli accordi di Abramo di normalizzazione dei rapporti tra Israele e paesi arabi prendono forma nell'estate del 2020, peraltro l'attacco del 7 ottobre arrivava proprio poco prima, appunto, dell'estendersi di questi accordi anche all'Arabia Saudita. I primi paesi a firmare l'intesa con Israele sono stati gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrain. Dopo nel dicembre 2020 si associano agli accordi anche il Marocco, il Sudan. Gli accordi di Abramo puntavano poi appunto a includere anche l'Arabia Saudita, storica avversaria dell'Iran, nell'autunno del 2023, quando invece Hamas ha lanciato quando la resistenza palestinese, insomma, e Hamas hanno lanciato gli attacchi del 7 ottobre per spingere Israele a reagire. Il nuovo conflitto a Gaza ha messo in stand by ogni nuova adesione. C'è però una cintura di difesa che Israele ha anche tra i paesi arabi, in particolare la Giordania, che ha rivendicato il proprio ruolo nella difesa durante l'attacco dell'Iran. Su questo c'è un approfondimento a pagina 8 del Corriere. La Giordania, l'Ovest e i Sauditi, l'alleanza che ha spento i raid, ruolo chiave per Amman intercettati droni e missili, le milizie sciite premono ai confini. Dopo le minacce di Teheran, il regno di Abdallah smorza i toni ma resta fedele agli accordi militari con gli Stati Uniti. Per la Giordania sono ore complicate e delicate, del resto è così dal 7 ottobre, questo naso all'insù per tutta la notte tra sabato e domenica ad Amman. La monarchia hascemita ha tenuto fede al ruolo di stato cuscinetto e alleato di Washington nella regione, oltre che partner di Israele, ha intercettato droni e missili iraniani e allo stesso tempo ha incassato la minaccia di Teheran. Sarete i prossimi, hanno minacciato gli Ayatollah. Un test importante per Netanyahu, ma anche per l'amministrazione Biden, che in stretta collaborazione con Israele e sulla scia degli accordi di Abramo stretti da Trump, ha portato avanti la creazione di un ombrello di difesa regionale con la cooperazione di paesi europei, tra cui Gran Bretagna e Francia, e diversi stati sunniti della regione, compresa la Giordania, l'Arabia Saudita e gli Emirati. Il sistema è entrato in azione sabato notte, si basa su una rete di composta da sensori distribuiti in diversi paesi, con i partner contribuiscono con i radar posizionati vicino al confine iraniano. Durante i primi sei mesi di guerra sono stati diversi segnali di funzionamento di questo sistema di difesa regionale, soprannominato appunto MID, ovvero il Middle East Air Defense Alliance, ed è di questa alleanza che fa parte la Giordania. Niente di ufficiale, però il 2 febbraio, quando sono circolate notizie sui media della partecipazione giordana agli attacchi aerei statunitensi in Iraq come risposta ai raid sulle truppe statunitensi, costato la vita a 3 soldati americani, Amman ha negato. Al re Abdallah II, così come ai sunniti, ai sauditi e agli emiratini, conviene ora ancora una volta tenere il piede in due scarpe. Questo è fondamentale per capire cosa succede nella regione, cioè di come si comportano gli stati arabi che sono alleati dell'Occidente, di Israele e degli Stati Uniti, non in maniera formale, ma appunto tenendo appunto il piede in due scarpe, cercando di avere degli ottimi rapporti con l'Occidente e di fare in questo caso anche da operatori proprio dell'Occidente nella regione, ma allo stesso tempo tenere dei buoni rapporti anche con le altre potenze. Il tutto, lo ripetiamo ancora una volta, sempre sulla testa dei palestinesi. Commentatore politico Osama al-Sharif, commentatore politico giordano, dice che Amman fa attenzione a non esacerbare i toni, come ribadito nella telefonata di ieri tra il re e Biden. Il nostro governo ha ordinato la chiusura dello spazio aereo operato per proteggere i propri cieli e la propria sovranità. Per la monarchia i nodi sono tanti, il rischio dell'escalation regionale nel conflitto è reale. Nell'ultimo decennio siamo stati coinvolti nel conflitto siriano con un afflusso di rifugiati enorme, così come abbiamo fatto parte della coalizione anti-ISIS, ma il paese è sempre riuscito a restare in equilibrio. A riavvolgere il nastro, i timori giordani di diventare teatro di una nuova proxy war non appaiono così infondati. Qua poi si parla ancora del ruolo di Re Abdallah II in tutti questi anni. Dopo il 7 ottobre l'opinione pubblica nel paese, il 60% dei giornali di origine palestinese, ha iniziato a protestare per i raid israeliani su Gaza, e non passa giorno in cui gli osservatori non facciano notare come in Giordania la popolarità dei gruppi anti-occidentali come i Fratelli Musulmani sia aumentata notevolmente. Tutti i movimenti e tensioni cui Teheran e Mosca guardano sicuramente con grande interesse. Questo è fondamentale per capire quello che succede nell'area, ruoli come di paesi come la Giordania, che storicamente sono alleati di Israele e che storicamente non hanno mai fatto il bene dei palestinesi. Anche in questo caso, diciamo, giocano un ruolo ambivalente, nonostante stiano anche perdendo popolarità al loro interno proprio per questo ruolo ambiguo. E come dice l'articolo, insomma, ci sono diverse potenze che guardano con interesse la destabilizzazione del paese, che a tutti gli effetti è un alfiere dell'Occidente nell'area e che appunto alleato molto molto stretto di Israele, come ha dimostrato anche dal punto di vista militare in questi giorni. Sulle pagine della stampa, pagina 4 e 5, si parla appunto del DM di Israele. Netanyahu e i vertici militari sono convinti che una risposta sia doverosa. Gantz questa volta è il più falco, il Likud punta a coinvolgere gli alleati arabi. Si parla di un possibile rinvio di un'invasione militare a Rafah, di valutare insomma una reazione che però porterebbe a una guerra regionale. Difficile probabilmente dire in queste ore cosa succederà effettivamente, perché non ci sono ancora sufficienti elementi per capire quale forma prenderà e se prenderà una forma questa reazione la reazione di Israele. L'unica cosa sicura, lo ribadiamo ancora come abbiamo detto all'inizio di questa rassegna stampa, è che l'unica cosa certa è che gli attacchi a Gaza non si sono fermati, che la primissima risposta di Israele nella giornata di ieri è stato un intensificare i bombardamenti nella striscia. Su questo c'è un piccolo trafiletto, piccolissimo, pagina 4 della Repubblica, che parla di morti durante l'esodo verso il nord della striscia. Migliaia di persone si sono messe in marcia ieri per tornare a Gaza Nord dopo che si era diffusa la notizia che l'esercito israeliano lo avrebbe permesso. Le comunicazioni in senso contrario dell'IDF non hanno fermato la tragedia. Secondo fonti mediche di Hamas, Israele ha sparato sulla folla causando almeno 5 morti. Questa la situazione a Gaza, mentre i grandi della terra fanno dichiarazioni diciamo politiche su come evitare l'escalation. Nella regione un'escalation già c'è, perché ci sono più di 40.000 morti su una striscia di terra lunga qualche chilometro. Praticamente stanno creando dei campi di sterminio a cielo aperto e si prepara l'operazione finale, che dovrebbe essere quella di Rafa, che rischia di essere veramente una tragedia nella tragedia. Ma sta di fatto, insomma, che questo è il dibattito. Vi segnaliamo poi alcune interviste interessanti che ci sono sui giornali di oggi rispetto alla vicenda. La prima che vi segnaliamo è a pagina 6 della Stampa, a Mircea Geoana, non sappiamo se effettivamente si pronuncia in questo modo, vice segretario della NATO, che parla di un'escalation che non avvantaggia nessuno. Mosca e Pechino premano sull'Iran. Rispettiamo il diritto a difendersi, ma non si può gettare benzina sul fuoco. Riarmarsi è fondamentale. L'Europa convinca i propri cittadini. L'Ucraina può prevalere col nostro aiuto. Questa è anche l'ambivalenza, insomma, della posizione della NATO, che da una parte preme per non causare un'escalation nella regione, dall'altra però dice che riarmarsi è fondamentale. Ci sono investimenti importanti, appunto, sugli armamenti da parte di tutti i paesi NATO. L'intervista è a firma di Letizia Tortorello. Vi leggiamo qualche stralcio. Mircea Geoana dice che la NATO condanna fermamente l'escalation iraniana con attacchi massicci in Israele l'altra notte. Chiediamo moderazione, perché il rischio di degenerazione di qualcosa di ancora più significativo è reale. Dobbiamo assicurarci che questa non sia una spirale fuori controllo. Ecco perché rispettiamo il diritto di Israele e di qualsiasi paese a difendersi, ma dobbiamo assicurarci di dare prova di moderazione e non mettere più benzina sul fuoco. C'è poi una parte molto interessante, a parte il fatto, diciamo, di chiedere a Russia e Cina di premere sull'Iran per non far scoppiare una guerra mondiale, che ribadiamo, insomma, almeno per quanto riguarda chi parla, è già in corso. C'è una parte sull'Ucraina. Quale ripercussioni ha sull'Ucraina la guerra in Medio Oriente? Chiede la giornalista. Iran e Corea del Nord già forniscono sostegno alla Russia. Vediamo chiaramente l'alleanza. La Cina, se non direttamente con armi, è di supporto indiretto a Mosca con la migra elettronica. È chiaro che questa combinazione tra Russia, Cina, Iran e Corea del Nord è molto complicata. Per questo dobbiamo continuare a sostenere l'Ucraina e mobilitarci di più, perché come la Russia sta chiedendo ai suoi partner, anche noi abbiamo l'obbligo morale, politico e strategico di continuare ad aiutare a combattere questa guerra e vincerla. È un bene per la stabilità europea, altrimenti ci sarà un invito alla legge della giungla. Questa è la posizione della NATO, posizione, diciamo, su linee più che belliciste. NATO che, appunto, dice ormai apertamente di volersi riarmare e di fornire ancora più supporto all'Ucraina nel conflitto. Ormai si parla di blocchi ben definiti in generale su tutti i conflitti globali e appunto gli scenari che si prefigurano non sono per nulla edificanti né confortanti. Mircea Geoana lo conferma dalle pagine della Stampa. C'è anche un'intervista interessante a Guido Crosetto, ministro della difesa del governo Meloni, a pagina 13 del Corriere, che parla di un attacco iraniano gravissimo, ma Israele si fermi, non forzi le regole. Il ministro: è improbabile che Netanyahu non risponda, non ha ascoltato neanche i nostri appelli per la tregua. La speranza di Guido Crosetto, scrive Paola Di Caro, è che tra le due strategie di risposta all'Iran che si trova davanti, Israele scelga quella meno dura, quella che non farebbe innalzare il livello del conflitto fino al punto di non ritorno. Al ministro degli esteri di Tel Aviv, Katz, Crosetto ha detto che comprendiamo bene la loro convinzione che non possa esserci un futuro per Israele finché esista Hamas, ma ha aggiunto che la strategia di Israele che sta perseguendo a Gaza danneggia il loro paese. Crosetto si arroga addirittura il diritto di fare un'analisi obiettiva di quanto è successo, come se esistesse un modo per fare un'analisi obiettiva di fenomeni così complessi. L'Iran ha attaccato Israele come rappresaglia alla bomba del 3 aprile al suo consolato in Siria, che ha ucciso un generale di grande spicco di Teheran. Questo l'analisi obiettiva di Crosetto, che veramente, a cui facciamo i complimenti per l'analisi geopolitica impeccabile, ma anche di collegamento di Hamas. Poi fa tutta una cronaca di quello che è successo. Oggi l'Iran lo ha considerato concluso. Questo l'Iran, insomma, Crosetto, a cui non si può nascondere niente, evidentemente, cioè che sia stata una rappresaglia per la bomba del 3 aprile a Damasco. Poi si parla di vinti e vincitori, di quello che lui pensa, insomma, vabbè, ce la risparmiamo perché sono tutte veramente banalità, che più banalità non si può. Parla però anche del ruolo dell'Italia. L'Italia da che parte starebbe nel caso di una reazione forte? Da quella di tutta la comunità internazionale. Non vogliamo un'escalation né giustificare un tipo di attacco che portasse a un punto di non ritorno. Diversa sarebbe una reazione di deterrenza in una logica di confronto e di distanza, a distanza tra nemici storici. Non si sente pessimista, ma Crosetto dice di sentirsi stanco, perché effettivamente è stanco di chiedere e aumentare fondi per la lobby dell'industria delle armi italiana. Ricordiamo che Crosetto è stato uno dei rappresentanti più in vista della lobby delle armi in questo paese. Quindi è stanco, è preoccupato non solo di questo fronte ma di quello ucraino, ma a quanto pare quello di cui non è stanco è preoccupato appunto né di chiedere soldi al governo italiano per la produzione delle armi, né di inviare armi in giro per il mondo a esportare appunto guerra dalle fabbriche italiane della Leonardo e simili, e non è neanche stanco appunto di far mancare il sostegno, diciamo di apportare il sostegno dell'Italia a tutte le operazioni belliche in cui è impegnata in giro per il mondo. Chiudiamo questa lunga parte dedicata agli esteri, a quanto sta avvenendo nella regione del Medio Oriente. D'altronde è inevitabile perché c'è grandissima attenzione sui giochi quotidiani di oggi. Chiudiamo con due posizioni un po' diverse rispetto a quella della stampa mainstream, ovvero quelle del Fatto Quotidiano e del Domani. Il Fatto Quotidiano parla di un Iran che abbaia ma non morde, e di un Israele che, con un governo diviso sul piano, Gantz coalizione contro l'Iran, l'obiettivo resta Hamas e gli ostaggi, dicono i leader israeliani, missili per $1 miliardo per la difesa di Khamenei. Si parla poi della strategia di Biden per tenere fermo Bibi, che però Biden che però non si fida e che invita appunto alla moderazione. Si parla poi da pagina 4 del Fatto Quotidiano, dalla Giordania al Cairo, la regione sul baratro, scrive Roberta Zunini, rispetto alle posizioni appunto dei paesi arabi nell'area e anche alla diversità, alle diverse sfumature che i paesi arabi hanno in questa vicenda, a quanto pare però sempre in stretta alleanza e cooperazione con l'Occidente e con Israele. Sullo stesso tenore anche il Domani, che a pagina 3 parla di una vera e propria messa in scena che mostra l'equilibrio delle alleanze, scrive Gigi Riva al Nuovo Ordine Mondiale. La messa in scena della notte su Domenica è servita a chiarire, ce ne fosse bisogno, che Iran e Israele, per motivi diversi, non hanno nessuna intenzione di arrivare per ora a un conflitto aperto, pur se continuano a usare il linguaggio della guerra a Gerusalemme. Della guerra, Gerusalemme ha annunciato una ritorsione. Vedremo quanto è estesa. È servita la messa in scena a ridefinire in modo più evidente le alleanze, assai mutate rispetto al passato. Il ruolo Saudita di Israele ha avuto nell'occasione cruciale la prova definitiva che non è più isolata in Medio Oriente. Al suo fianco una fetta consistente dell'area sunnita. Non solo la Giordania ha attivamente partecipato alla costruzione dello scudo di difesa e ha impedito distruzioni più vistose, ma si vocifera addirittura di un ruolo fattivo dell'Arabia Saudita, nonostante appunto, come diciamo prima, non si è entrata negli accordi di Abramo, al fianco dello Stato ebraico di cui in passato esigeva la cancellazione. Riyadh capeggia un gruppo di paesi che comprende gli Emirati del Golfo, interessati da un rapporto di buon vicinato con Gerusalemme per almeno due ragioni. La prima riguarda l'alleanza strategica contro la componente sciita nel duello conclamato per la supremazia del mondo islamico. La componente sciita sarebbe appunto quella capeggiata dall'Iran. Anche i sunniti si sentono minacciati e vivono una sorta di sindrome da accerchiamento dopo che la dorsale sciita si è completata sulla mappa e si disegna su un asse che va dal Golfo al Mediterraneo attraverso la linea Teheran, Baghdad, Damasco, Beirut ed ha un'appendice a sud. nello Yemen dopo la vittoria degli Houthi nella penisola arabica. Il secondo motivo per cui appunto l'Arabia Saudita sarebbe interessata a questa alleanza anti-iraniana riguarda gli interessi. I giovani petromonarchi, arrivati al potere al contrario dei loro predecessori, non hanno così a cuore la questione palestinese e se non hanno sposato in toto i valori dell'Occidente, soprattutto per quanto riguarda il rispetto di alcuni diritti umani fondamentali, guardano con favore alcuni aspetti del nostro modo di vivere. Fanno shopping nelle capitali europee, guardano il calcio come investimento da... come investimento legittime e vedono in Israele un partner economico ideale con cui fare affari. Il 7 ottobre e la successiva offensiva su Gaza hanno frenato ma non stoppato il processo di mutuo riconoscimento in corso avviato dagli accordi di Abramo e che aspetta di essere perfezionato quando la regione sarà meno infiammata. E bisogna aggiungere che Gerusalemme, alla cartina da tornasole dell'altra notte, ha ritrovato al suo fianco anche un gruppo significativo di partner abituali, critici con il governo Netanyahu, ma non ostili, come gli Stati Uniti, la Francia e il Regno Unito. Solo il futuro saprà dire se la ritrovata coesione resisterà anche nel caso Netanyahu decida per una overreazione contro Teheran. Dall'altro fronte, l'Iran ha avuto conferme circa la fedeltà di stati come l'Iraq e la Siria, di gruppi come gli Hezbollah libanesi e gli Houthi yemeniti che si sono accodati nel lancio di ordigni verso lo Stato ebraico. A questi va aggiunta Hamas, movimento sunnita però schierato con l'asse sciita perché da questo ha avuto il sostegno militare per preparare ed eseguire la carneficina del 7 ottobre. Hezbollah e Hamas, data la contiguità territoriale con lo Stato ebraico, sono la punta di lancia strategicamente importante per minacciare da vicino Israele. Sul piano internazionale, la solida alleanza con la Russia, riluttante nel condannare l'attacco aereo dopo la esplicita richiesta, dimostra come in Medio Oriente si stiano riproponendo grosso modo gli stessi schieramenti del conflitto in Ucraina. Le due guerre così lontane sono in realtà così vicine. In entrambi gli scacchieri si gioca il perfezionamento delle aree di influenza, si gioca la ridefinizione dell'ordine mondiale che seguirà al caos di questi anni turbolenti. In Medio Oriente le grandi potenze hanno due grandi campioni regionali palesemente riconoscibili, Israele e Iran, destinati prima o poi a entrare in rotta di collisione molto più rovinosa di questa messa in scena del 14 aprile. Questo è un articolo che secondo chi parla ha il merito di inquadrare veramente una questione che è di una complessità estrema, perché ci sono appunto diverse alleanze in ballo, ci sono due sfere di influenza, ma ci sono anche questioni relative allo storica contrapposizione tra sunniti e sciiti, ci sono interessi economici nella regione, ci sono le due grandi sfere di influenza appunto dell'Occidente e di un asse di potenze che va dalla Cina alla Russia all'Iran e alla Siria al Libano. L'unica cosa sicura, insomma, c'è il conflitto in Ucraina che in qualche modo è strettamente legato anche a queste alleanze. L'unica cosa che purtroppo, ribadiamo ancora una volta, è estremamente sicura di questi scenari incerti è che il genocidio in corso a Gaza è legittimato da tutti questi attori, che quanto avvenuto in questo fine settimana non cambia gli equilibri su Gaza, che dei palestinesi purtroppo non importa nulla a nessuno di queste potenze, che se veramente insomma liberazione ci sarà e che se i palestinesi riusciranno ad essere finalmente liberi dal regime di apartheid e di pulizia etnica a cui sono sottoposti, sarà solo ed esclusivamente per le proprie capacità interne di mobilitazione e non grazie a qualcun altro che farà insomma il lavoro per loro. 9 e 2 minuti primi sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Noi chiudiamo qui questa lunghissima parte dedicata a quanto avvenuto in Israele nel scorso fine settimana. Tra poco, dopo una breve pausa musicale, torniamo in voce per passare alle notizie dagli interni. 9 e 5 minuti, i primi 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Torniamo in voce da questi microfoni. Dopo la lunga parte relativa agli esteri, passiamo agli interni. Vi diamo alcune pillole dai quotidiani di oggi, che sono, come abbiamo detto, ampiamente molto concentrati su quanto sta avvenendo in Medio Oriente e molto meno su quanto avviene sulla fronte interno. Per gli appassionati e le appassionate del genere, ci sono diversi articoli un po' su tutti i quotidiani, sia sulle elezioni in Puglia, sulle varie modalità di alleanze giallorosse tra PD e 5 Stelle. Ci sono diversi articoli su quanto sta avvenendo all'interno della Lega. Ci sono stati 40 anni della Lega Nord della Lega in questo fine settimana. Sullo sfondo le polemiche tra Bossi e Salvini, con Bossi che ha attaccato Salvini dicendo di aver snaturato la Lega in sostanza, e di Salvini che reagisce. Siamo a pagina 16 del Corriere. Grazie Bossi, gli insulti mi aiutano, come la Lega è cresciuta tanto. Salvini la risottata a Varese per i 40 anni, Giorgetti, certe volte serve urlare, altre stare zitti. Questo sui 40 anni appunto della fondazione da parte di Umberto Bossi della Lega Autonomista Lombarda il 12 aprile dell'84. Poi andiamo ad approfondire alcuni argomenti. Iniziamo da pagina 17 della Stampa con Valditara che parla ancora della questione del Ramadan. Valditara stretta sulle chiusure a scuola, ma i presidi avvertono, c'è l'autonomia titolare dell'istruzione dopo il caso Ramadan, mai più interruzioni per celebrazioni non riconosciute dallo Stato, gli studenti il problema non resiste. Questo il razzismo, diciamo, imperante con cui il ministro Valditara continua a dare il meglio di sé nella gestione dell'istruzione in questo paese. Il dibattito riguarda, per chi se lo fosse perso, la chiusura da parte di alcune scuole al nord Italia, soprattutto una di Pioltello che ha deciso di chiudere per appunto l'ultimo giorno di Ramadan, anche perché gli studenti e le studenti sono, gli alunni e le alunne sono per la maggior parte musulmani e quindi ci sarebbe stata palesemente poca frequentazione della scuola. Si è creato un caso politico da questa decisione. Valditara ieri in una intervista ha ribadito che appunto non consentirà più di chiudere le scuole per feste non riconosciute dallo Stato, e anche su questo andrebbe fatto un ragionamento sul perché appunto, nonostante ci siano milioni di musulmani in Italia, il Ramadan non venga riconosciuto ufficialmente. I presidi però fanno alto là e dicono che appunto c'è l'autonomia. Insomma, la querela è un po' questa. Il dibattito in queste settimane veramente su questo è stato veramente 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 basso. Sempre sul fronte interno parliamo di lavoro, perché dopo i grandi riflettori della scorsa settimana su quanto avvenuto alla centrale Enel di Suviana, si sono ovviamente spenti i riflettori sulla tragedia delle morti sul lavoro. A pagina 19 della Repubblica c'è un approfondimento: infortuni sul lavoro, la patente alle aziende parte già con lo sconto, non passa alla Camera l'accordo Calderone sindacati sulle modifiche, lontano il reato di omicidio nei cantieri, Nordio insedia una commissione. Valentina Conte sottolinea come ci sono appunto di indagini sugli appalti là a Suviana, domani ci sarà il primo funerale, e come alla Camera si parli ancora di patente per le aziende, di omicidio sui cantieri, di tante tante norme ancora che vengono proposte. L'unica e vera verità è che la strage non si cura a colpi di legge, di cose che già esistono, si cura a colpi di controlli, senza appunto fare favori agli industriali e ai grossi, soprattutto industriali di questo paese, come ad esempio è stata la riforma del codice degli appalti, che favorisce situazioni di subappalti a cascata come quella che è accaduta appunto a Suviana. La mancanza anche di mobilitazione dei sindacati, il fatto che non ci sia un ondadurto che in qualche modo imponga un'agenda a questo governo, con la ministra Calderone che invece appunto fa solamente annunci roboanti. Anche la patente delle aziende sembra l'ennesima misura completamente inutile, che non garantirà nessuna sicurezza in più a lavoratori e lavoratrici di questo paese, che purtroppo continuano a morire a centinaia ogni anno. E quello di Suviana purtroppo è stato solo l'ultimo caso in questo senso. Passiamo al, sempre sul fronte interno, vi segnaliamo pagina 22 e 23 della Repubblica, c'è un approfondimento sulla natalità, tema di cui si parla molto sui giornali nelle ultime settimane. Si parla di generazione senza figli, tra le coppie no kids, le chiama Repubblica, una su due lo è per scelta, i soldi non c'entrano, non vogliamo essere genitori. Questo è quello che scrive Repubblica. Nell'Italia dell'inverno demografico sono sempre di più le persone che non sentono la procreazione come un imperativo biologico e sociale, amiamo la vita dove possiamo avere un pieno controllo delle nostre giornate. Queste poi sono una serie di classifiche, di statistiche di Repubblica. C'è l'intervista anche a una donna di 30 anni, niente bambini, non ho istinto materno, basta dare dell'egoista a quelli come me. Questo è un po' un articolo in risposta alle dichiarazioni sulla natalità che sono state fatte nei giorni scorsi, soprattutto da Giorgia Meloni, che alla convention di Confcommercio ha parlato ha invitato, diciamo, le donne in età fertile del nostro paese a procreare, a fare figli, che il governo le sarebbe, insomma, che le può stare accanto, con una retorica tutta improntata alla natalità e ovviamente allo scarso rispetto delle possibilità di scelta delle donne sul proprio corpo. D'altronde questo non stupisce, insomma, da un governo di questo genere che insomma ha scarsissimo rispetto e sta cercando in ogni modo, insomma, di attaccare la libertà di scelta delle donne. Va sottolineato altresì, insomma, che anche queste prese di posizione più o meno contrarie al governo da parte di giornali come Repubblica, in generale del centrosinistra, sono in qualche modo da considerarsi assolutamente ipocrite, se consideriamo appunto tutta la componente cattolica del Partito Democratico e non solo, che ha una parte attiva all'interno delle associazioni pro vita, che non è assolutamente, insomma, che contribuisce anch'essa a una retorica che non aiuta sicuramente la possibilità di scelta delle donne, che in qualche modo è sovrapponibile, se non assimilabile, alle dichiarazioni della destra sul tema. Sempre per quanto riguarda gli interni, vi segnaliamo, non lo leggiamo perché è molto lungo, due pagine, pagina 10 e 11 del Fatto Quotidiano, in cui si parla della siccità. Siccità, due relazioni e poco altro, l'anno del super commissario, l'emergenza al sud, quella idrica è già partita, ma la fretta del 2023 ha prodotto tre riunioni, mai usati i poteri in deroga, scrive Marco Palombi. 13 miliardi il valore delle 560 richieste di intervento sul sistema idrico arrivate dai gestori approvate al governo in questi mesi, 3.7 invece il costo del piano di stralcio da 127 interventi proposto dal commissario. Questo sempre un po' sulla logica dei super commissari, che è quella della logica dell'emergenza all'interno di questo paese imperante un po' su tutto, anche in questo caso sulla siccità, che poi appunto, come sottolinea il Fatto Quotidiano, non produce effetti di alcun tipo se non quello appunto di sperpero di denaro, di in qualche modo di elargizione di fondi ai soliti noti. Si parla anche a pagina 11 del disastro del sud, quelle dighe senza collato da 50 anni, i viaggi dell'acqua in Sicilia e in Calabria, già chiesto lo stato di calamità, l'invaso della piana di Gioia Tauro progettato negli anni 50 doveva costare 77 miliardi, ne abbiamo spesi 400 e ancora non è finito. Questo invece sulla logica delle grandi opere, soprattutto al sud, soprattutto in Calabria e in Sicilia, si parla di dighe iniziate ormai più di 40 anni fa e mai finite, con dei costi che sono lievitati nel corso degli anni, anziché smettere di ragionare in termini di grandi opere e di grandi interventi spot che non servono a molto se non a ingrassare i soliti noti, e invece fare un piano effettivo di rilancio e sviluppo del sud, magari appunto facendo delle opere infrastrutturali veramente utili alla popolazione, come ad esempio di edilizia pubblica, come ristrutturazione degli edifici pubblici, come le infrastrutture di base, strade, autostrade e ferrovie che possano collegare le varie parti delle regioni. Si parla invece di altre grandi opere completamente inutili, come quella dello stretto di Messina, e su cui il Fatto Quotidiano in queste settimane ha dato grande attenzione. attenzione per la partenza degli espropri proprio in queste settimane. Staremo poi a vedere in che modo evolverà anche quella situazione, perché il suo esito non è per nulla scontato. 9:14 minuti primi, noi chiudiamo anche questa pagina dagli interni, ci sentiamo un po' di musica e poi diamo uno sguardo alle cronache locali. In questo istante 87.9 di FM di Radio Onda Rossa, ci avviamo verso la fine di questa rassegna stampa di lunedì 15 aprile del 2024. Diamo uno sguardo alle cronache locali. Repubblica titola biglietti del Colosseo rivolta degli operatori, le interminabili code di attesa sotto il sole, dall'inizio di maggio cambierà dopo 25 anni il gestore di ticket d'ingresso, ma le quote destinate alle agenzie turistiche sono giudicate insufficienti. Anche qui zero attenzione sulle condizioni di lavoratori e lavoratrici di queste cooperative, che sono assolutamente sottopagati, come hanno denunciato più volte gli operatori anche del settore, e il collettivo Mi Riconosci, che si occupa appunto di beni culturali, a cui abbiamo dato anche spazio più volte da questi microfoni. Ovviamente in vista anche del giubileo ci sarà ovviamente un'impennata di visitatori anche al Colosseo. Qui si parla solamente di come diciamo ci saranno solo il 30% dei tagliandi, le agenzie reclamano maggiore potere, non c'è ovviamente nessun cenno alle condizioni di lavoro delle persone in questi luoghi. Per quanto riguarda la cronaca di di Roma, di Repubblica, non c'è null'altra di interessante. Segnaliamo che sia qui sia anche sul Messaggero, lo leggeremo dopo, c'è un'allerta massima in città sulla sicurezza, soprattutto sul ghetto. Convocato ieri mattina un comitato d'urgenza in prefettura, sorvegliati speciali stazioni, aeroporti, università e luoghi di culto. Giannini, continuo scambio di informazioni con la comunità ebraica, lavoro costante di prevenzione e controllo. A pagina 4 si parla anche del circolo 19 luglio a Garbatella sotto sfratto, cerca scelta politica. Ater ci ignora, l'associazione libertaria nata nel 45 è una realtà storica del quartiere, l'appello per far sì che Ater non sgomberi il circolo anarchico appunto del Cesinale 60 alla Garbatella. Per quanto riguarda la cronaca di Roma del Messaggero, oltre alle solite diverse pagine e fiumi di inchiostro sul degrado, sull'emergenza borseggi, sulla metro, rissa bastonata al Colosseo, fermati 4 ambulanti, insomma, che chi si vuole divertire, la cronaca di Roma del Messaggero è sempre molto folcloristica. Anche qui si parla di una stretta securitaria al ghetto dopo gli attacchi, paura che agiscano folle, l'eco dei missili iraniani su Israele si sente nel quartiere, ma siamo protetti. Ieri vertice d'urgenza sulla sicurezza, Giannini, vigilanza al massimo livello. Non c'è null'altro di interessante, a meno che non vi interessi la polizia, la parata della storica della polizia in Piazza del Popolo, parata di VIP per la festa, le celebrazioni per il 172° anniversario che si sono concluse con la fanfara. Per chi fosse interessato, interessata a leggere questo interessantissimo articolo dalla cronaca di Roma del Messaggero, vi rimandiamo a pagina 47 del quotidiano di Caltagirone. E noi invece chiudiamo qui la rassegna stampa di oggi, che vi ricordiamo tra poco troverete in podcast sul nostro sito e su tutti i nostri canali Twitter, Telegram, Facebook e Instagram. Vi ricordiamo anche i contatti di questa radio: 06 49 17 50 per chiamare in redazione, la nostra mail è ondarossa@ondarossa.info, il nostro sito web è www.ondarossa.info. Proprio sul sito, ve lo ricordiamo ancora una volta, trovate in alto il banner per sostenere il crowdfunding di Onda Rossa, di Giror, per sostenere questa radio che vive senza padrini e padroni dal 77. Abbiamo bisogno del vostro aiuto, quindi fatelo dal sito e dal banner di Produzioni dal Basso. Per coloro che proprio non riuscissero su Produzioni dal Basso per un miliardo di motivi o perché sono in qualche modo affezionati ai cari vecchi metodi, potete farlo in via del tutto eccezionale anche tramite il conto corrente postale 6180 4001, intestata a Radio Onda Rossa, via dei Voci 56 00185 Roma. Noi vi lasciamo con qualche audio sia sulla Palestina, in particolare un audio di Vittorio Arrigoni del 2009 che però risulta quanto mai attuale, e anche un audio sulla Due Giorni di Berlino, sulla Palestina, dove c'è stata appunto grande tensione. Abbiamo una compagna che ci un po' riassume quella, diciamo, quanto avvenuto nello scorso fine settimana. E poi ci andremo a ascoltare il redazionale invece di Campagnellotta, con cui abbiamo interloquito la scorsa settimana per lanciare l'Assemblea Nazionale di sabato 20 di aprile, che si terrà a Laurentino 38. A seguire poi lo spazio comunicazioni e il palinsesto della radio per quanto riguarda questo lunedì. Questa voce vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana e come sempre un saluto particolare a chi è privato o privata della propria libertà personale. Ciao.
E questa è la reazione di un radioascoltatore quando scopre che le spese di Radio Onda Rossa ammontano a più di 37.000 euro l'anno. Sì, hai capito bene, più di 37.000 euro l'anno. Radio abbonamento Digiror 2024, Onda Rossa adesso è anche in digitale, aumenta la copertura per le lotte di domani, ma aumentano anche le spese. Per partecipare al radio abbonamento vai su www.ondarossa.info e clicca sul banner in alto. Sostieni anche tu Radio Onda Rossa, in onda sugli 87.9 in FM a Roma e dintorni e in DAB a Terni. Dal 1977, la voce dei senza voce.
Onda Rossa, la frequenza che si muove tra le strade per le piazze con